In questa puntata parliamo di
collaborazioni part-time,
WhatsApp marketing,
approccio profit first,
produttività,
Trustpilot a pagamento.
Diario di due imprenditori digitali.
Ciao, sono Daniele Besana.
Ciao, io sono Marco Gatti.
Siamo due imprenditori digitali e abbiamo diversi business online.
Io sono il fondatore di presentazioneanimata.it, un servizio di video animazioni professionali che ti aiutano a convertire più clienti.
Io sono il fondatore di WP OK, servizio di supporto WordPress con modifiche limitate da 89 euro a mese.
In questo podcast condividiamo le lezioni che impariamo strada facendo con onestà, trasparenza e tanta voglia di confrontarsi e imparare.
Un dietro le quinte in cui ti raccontiamo la nostra avventura di business online, gioie e dolori, successi e fallimenti, obiettivi e risultati.
Aggiornato ogni due settimane di venerdì.
Ciao Daniele, come stai? Dove sei?
Ciao Marco, sto bene e sono sempre ad Amsterdam. Questo weekend abbiamo avuto delle visite, il mio amico Giampaolo, per essere un amico anche oramai un partner, perché è una web agency con cui collaboriamo da un paio di anni. Tu Marco?
Daniele, io ho preso il vizio di viaggiare alternativamente a quando registriamo il podcasting, sembra che lo faccia apposta. Sono rientrato dalla Polonia, sono a Milano, in questa ancora accaldata Milano, sto che si va ancora in giro in t-shirt.
Bello.
E non so lì ad Amsterdam come siete messi, però qui ci sono ancora 25 gradi e il sole.
Qui siamo messi male, sono tre giorni che piove in continuazione, però è Amsterdam, non è famosa per il bel tempo, ecco.
Beate voi, invece noi abbiamo avuto un settembre che di solito piovoso a Milano, non piove, e ci saranno, temo, problemi poi con l'inquinamento, ma mi dispiace per chi rimane a Milano.
Hai qualche novità sulla data della partenza?
Ma ci hanno confermato per fine ottobre e questa settimana dovevano darci la data esatta, non è ancora arrivata. A giorni immagino che ci sia una data esatta, c'è molta fibrillazione a casa, molto movimento, perché ci si è aggiunto anche il problema che il figlio l'hanno preso in università a Teramo. E quindi lui che doveva tenere casa, il cane, le piante, tutte queste cose qui, sembra non sia più disponibile. Abbiamo tre settimane per trovargli casa, sistemare il cane, tra le altre 100.000 cose che dovevamo fare.
Urca.
Questi giorni in prepartenza, quindi siamo un poco presi, ma dai, ce la faremo, e quello che non si riesce a fare non importa, tanto principio di Pareto. Faremo almeno l'80% col 20% degli sforzi.
Io voglio il reality show della famiglia Gatti, perché quello che racconti in questo podcast è solo la parte business online di quello che fai.
Sì, bisognerebbe fare un podcast a parte solo per le turbe. Già, ti ho lasciato l'ultima volta col problema del certificato che l'università di Milano non rilasciava più un certificato come veniva richiesto, e adesso non so se lo posso dire perché sono ancora partito. Mancava una firma e magicamente siamo riusciti a trovare la persona che ci ha firmato il foglio, anche se non lavorava più all'università. Il documento è stato autenticato, non ci hanno ancora detto niente, per cui da un punto di vista documentale dovremmo essere a posto. Finiamo le vaccinazioni, tra un paio di giorni l'ultima mega dose di vaccinazione, sono mi spiace per amici Novax, ho tanto di quel vaccino, che da qui per i prossimi 20 anni sono a posto per tutto. Soprattutto alle bambine che non l'avevano fatto, anche loro, zac, febbre gialla e libretto giallo per poter andare su e giù per il mondo.
Bene, dai. Marco, passiamo ai ringraziamenti.
Ringraziamo il nostro sponsor. Questa settimana il nostro sponsor è WP OK.
Già, WP OK, servizio di gestione per siti WordPress. Se hai un progetto web, vuoi dormire sonni tranquilli e vuoi un supporto efficiente con risposta in 24 ore, allora controlla il sito wpok.it. Abbiamo dei pacchetti ad abbonamento che includono modifiche limitate, quindi qualunque piccola e grande modifica, dall'articolo da caricare al plugin da installare e configurare o a quel piccolo problema che vuoi risolvere, ti basta aprire un ticket e WPOK è a tua disposizione. Pensa al tuo business, che a WordPress ci pensiamo noi.
Fantastico. Ringraziamo anche la nostra community su Telegram, siamo sempre sopra i 150 membri del gruppo.
Sì.
E anche questa settimana tanto movimento.
Sì, abbiamo come al solito parlato di diverse cose, abbiamo parlato di tanti tool, tanti strumenti che possono aiutare i digiimprenditori, ci sono sempre tante domande e risposte che girano nel gruppo. Abbiamo fatto un sondaggio per capire dove tenere la community, perché c'è sempre questa diatriba, dove è meglio creare una community, e il 55% ha confermato che preferisce Telegram. Slack e Facebook, tutti e due, sono fermati al 17%, quindi decisamente indietro. Cioè, è chiaro che è un po' come chiedere all'oste se il vino è buono, nel senso che la nostra community è su Telegram, quindi chi fa parte della community è chiaro che ha già accettato, ha già sposato Telegram. Però ecco un po' la conferma che la community sta bene dove sta. E poi c'è anche un sito in regalo, perché uno dei miei vecchi progetti, un sito in inglese che parla di droni, è oramai un progetto abbandonato per me, quindi lo stavo per chiudere, però mi sono detto magari qualche digiimprenditore interessato e magari anche appassionato di della materia e ha voglia di riprendere il progetto e lavorarci, quindi abbiamo parlato anche di questo. O tu che ci ascolti, se non sei ancora parte della nostra community, trovi il link nelle note e incontriamoci lì.
Nella community avevo anche chiesto come gestire gli scontrini durante il mio ultimo viaggio, la mia ultima trasferta in Polonia, e sono arrivati suggerimenti con varie applicazioni, vari tools. Alla fine ho provato un'applicazione e ho provato a utilizzare banalmente Google Drive, che è ampiamente integrato nel sistema Android del cellulare, per cui ogni scansione che facevo dello scontrino la caricavo su Google Drive e poi la cartella condivisa con l'amministrazione. Mi è sembrata la soluzione vincente a facilità d'uso e per limitare la registrazione di tutti i documenti e avere già tutto bello archiviato.
Bene Marco, un problema in meno.
Come sono andate queste tue due settimane?
Allora, mi sono andate bene. E stiamo parlando di obiettivi, gli obiettivi delle nostre due settimane. Allora, il mio primo obiettivo era di pubblicare il primo case study di WPOK, e questa è un'attività che abbiamo completato. Trovate il link per chi è curioso nelle note all'episodio. È un case study di AB Medical, un e-commerce che vende prodotti ortopedici. È oramai un anno e mezzo che collaboriamo insieme e ringrazio pubblicamente Aldo, che è il titolare di AB Medical, che ha risposto a un po' di domande che gli abbiamo fatto per poi mettere insieme questo articolo. Secondo obiettivo era definire cosa fare con i collaboratori, perché nell'ultimo episodio, gran parte dell'episodio, abbiamo passato ragionando insieme su come gestire al meglio i collaboratori, perché ero un po' in crisi sul tipo di contratto da fare insieme. Anche questo è un win, e poi nell'episodio spiego meglio che cosa è successo. Tu Marco?
Daniele, non ho raggiunto il 100% come te. Tra il Mozambico e la trasferta in Polonia non hanno giovato, però mi ero dato gli obiettivi e dovevo raggiungerli, quindi il fail è solo mio, non voglio trovare scuse. Ho lavorato sul progetto del libro, ho tirato giù una mappa mentale di tutti quelli che potrebbero, dovrebbero essere gli aspetti da prendere in considerazione per realizzare il libro e poi pubblicarlo, per avere una visione d'insieme di tutto il casino che bisogna fare per arrivare fino in fondo. Non è solo scrivere il libro è solo purtroppo una minima parte del lavoro che c'è da fare. E poi il mio expert roundup, di cui abbiamo parlato nell'episodio scorso, ho fatto il sollecito come ci siamo detti. Daniele, non mi hanno risposto, no, in due mi hanno risposto sì sì, domani ti rispondo, e però non hanno risposto. E quindi ho solo due contributi dagli esperti e farò il mini expert roundup a questo punto. Non è stato pubblicato, non è stato fatto l'articolo, quindi sicuramente un fail.
Marco, su cosa hai lavorato in queste due settimane?
Daniele, su un po' su tante piccole cose. Mm-hmm. Mi ricollego alla discussione che c'è stata sul gruppo dei digi-imprenditori, dove un nuovo digi-imprenditore si è registrato e ha parlato di WhatsApp marketing, e ho deciso di mettere dei bellissimi loghi verdi sul sito di presentazione animata che fanno il collegamento diretto con WhatsApp. Vediamo come funzionano, perché li abbiamo attivati oggi. Vediamo se converte di più la gente, se abbiamo più riscontri, se i più timidi, magari invitati da questo bottone verde, si mettono in contatto con noi. Hai visto quanto è bello e importante partecipare alla community dei digi imprenditori? Sempre spunti di cose nuove da fare.
Bene, quindi hai già implementato questo nuovo strumento. È quello che ti ha consigliato Vincenzo?
No, alla fine ho messo nel header, nella testata dove c'è il menu, ho messo il logo di WhatsApp e basta. Perché poi è un link che richiama le API di WhatsApp e fa aprire WhatsApp per web, o se sei sul cellulare ti apre WhatsApp. E in fondo sul footer ho messo un widget simile a quello che è stato citato nel gruppo dei digi imprenditori, che ha la stessa funzione e che anche lì in automatico apre WhatsApp.
Ho capito.
Sì, questi widget non sono altro che un link, cioè che un'immagine con un link. Mm-hmm. Né più né meno. A dire la verità, il widget che danno loro è più figo e rimane nella pagina. Quando tu scrolli la pagina ti rimane sempre visibile. Solo che mi si andava a sovrapporre con il chatbot. E quindi o disattivavo il chatbot e lasciavo il pulsante WhatsApp, oppure tengo il chatbot e tengo sia nel header e nel footer un bel link verde al bottone WhatsApp. Vediamo, sono esperimenti, male non fanno, speriamo che aiutino a convertire di più.
Marco, io riprendo il discorso di questo win che c'è stato su come gestire i collaboratori e faccio un piccolo riepilogo. Finora io ho pagato i collaboratori a tempo, quindi per le ore spese gestendo, lavorando per me. Questo ha vantaggi e svantaggi. Questa fase del business volevo cercare di avere più disponibilità e quindi fare un passo avanti per sapere di avere almeno un collaboratore disponibile più ore. La soluzione che ho trovato è trovare un accordo per disponibilità part-time. Quindi da primo di ottobre ho un collaboratore che è passato dal lavorare ad ore a lavorare con un blocco di 4 ore al giorno. Che cosa ha funzionato? Ha funzionato il fatto che 4 ore al giorno è molto molto di più di quanto faceva prima, perché prima aveva una media di 30, tra 30 e 40 ore al mese. Offrendo ora 80 ore al mese diventa una quantità di tempo sufficientemente maggiore per rendere interessante a lui il fatto di doverci essere, interessante per me appunto per andare a coprire. Sapere di avere una persona disponibile per molte più ore di quelle che erano in passato. Abbiamo ottenuto la cosa semplice, nel senso che ho chiesto di dividere le 4 ore tra mattina e pomeriggio. Non mi interessa avere degli orari fissi, non mi interessa sapere quando c'è, quando non c'è. Insomma, su questo, come c'era piena fiducia prima, continua a esserci piena fiducia, quindi si può organizzare come preferisce, stando nei tempi di risposta che ci siamo prefissati. E a fine mese facciamo semplicemente il conto dei giorni in cui ha lavorato, di fattura aggiornata.
Bene, Daniele, ma il collaboratore è contento di questo passaggio? Molto, così così?
È contento perché mentre prima cercavo di andargli a offrire leggermente di più, cioè invece di, non lo so, invece di 30 ore di media te ne offro 40, cioè era poco di più a fronte invece del dover dare più disponibilità, è contento perché comunque gli sto offrendo una cosa che economicamente è molto più importante rispetto al pagamento che aveva prima, più è fisso, è quasi fisso mensile perché comunque è basato sul numero di giorni, quindi è contento anche lui.
Ah, importante che siete tutti contenti. L'unica cosa che mi stona in tutto ciò è che nell'ottica di una libertà lavorativa si passa da dipendente a freelancer, a professionista, a imprenditore. Questa persona da freelancer è più portata verso una sicurezza da posto fisso, diciamo.
Freelancer di solito danno, da quello che ho visto, ho imparato da questa esperienza, danno molta importanza alla loro libertà, cioè al fatto di poter lavorare quando gli pare. Tant'è che appunto quando sono andato all'inizio a proporgli passi avanti ho trovato resistenza.
Però in questo modo si va a impegnarsi per un monte ore più lungo, cioè un contratto, una specie di contratto da dipendente, a part time da dipendente.
Sì, con la flessibilità di poter comunque gestire le ore come vuole e di prendere i giorni di ferie che gli pare a lui.
Anche questo è vero. Daniele, altre cose mi sono venute in mente, ma se questa persona ti lavora di più, ha più ore che sono pagate comunque, questo va a inficiare i ticket che fanno gli altri collaboratori?
La risposta breve è sì, perché probabilmente ci saranno meno ticket per gli altri collaboratori, visto che lui ha più disponibilità e lavorerà di più. Lo valuteremo durante questo mese.
Ma sei un'azienda in piena crescita, quindi ci impiegherai poco a dare lavoro a tutti quanti.
Ma speriamo.
Sì. Un'altra cosa che puoi fare, se hai questo monte ore extra, è regalare dei ticket free per chi vuole provare e testare il tuo prodotto.
Ecco, apre le porte a cose e attività come quella che dici tu.
Apri una pagina, primo ticket free, X ticket al giorno o alla settimana, che poi puoi regolare in base al carico di lavoro che hai, magari non garantisci, non lo so.
Ma no, allora
garantire non le 24 ore, perché però fa parte del tuo servizio garantire le 24 ore di risposta. Se fai un ticket free che rispondi in una settimana, non credo che sia una bella cosa.
No, vabbè, se devi far provare il servizio, devi farlo provare al meglio. Non daremo ticket free, non credo sia un tipo di modalità che attivi il giusto tipo di clienti, però si possono fare cose che prima non erano possibili. E da parte mia, comunque, voglio dirlo, è un investimento avere una persona part-time, però, come dici, punto alla crescita inarrestabile di WP OK.
Ma dai, che i KPI dicono che stai andando benissimo.
Adesso che ce li ho, i KPI sì, parlano, sono positivi.
Bene. Daniele, l'altra volta ho chiuso con un cliffhanger, dicendo di come migliorare la mia produttività. In realtà non è niente di innovativo, ma ascoltando interviste su Get Things Done, il libro che in italiano credo sia Detto Fatto, quello sui to-do list, che io ho sempre snobbato quel libro, un po' perché è un mattone di 500 pagine, se non ricordo male, e un po' perché l'ho sempre visto come non so cosa vecchio, ne ho sentito parlare, non l'ho mai letto, l'ho comprato anni fa ma non l'ho mai letto. Però è un libro che parla della to-do list. La to-do list è solo una parte della produttività, ma parla di come organizzare un po' anche le proprie idee, i propri progetti. E una delle cose che nel libro, credo che l'autore sia David Allen, non vorrei dire una boiata, non mi sono preparato, è quella di... oltre al to-do list, fare dei progetti, cioè per ogni progetto, per ogni mia area di influenza, che sia lavorativa, che sia personale, crearmi, in questo caso sto utilizzando Evernote come test, una scheda in cui vado a mettere tutto quello che mi passa per la mente di quell'area lì, di quel progetto. Questo serve un po' a fare da una parte del decluttering mentale, quindi non sempre fare cercare di tenere tutto a mente, ma cercare di scrivermi le cose. Ho scoperto di aver messo un po' di queste cose qui che vanno in questi progetti, le mettevo nel to-do list, e questo non faceva altro che intasarmi il mio to-do list. Il to-do list aveva più di 400 task non compiute, ed è un po' l'effetto dell'inbox non zero, cioè è un to-do list che è un to-do list ma non funziona soprattutto per lo spirito, con un sacco di cose andate nel dimenticatoio. E ho incominciato a rivederle tutte e a metterle ognuna nel suo singolo progetto. E ho scoperto che ho decine e decine di cose che ho iniziato e che poi mi sono dimenticato di finire. Daniele, è una sensazione un po' che dà disorientamento, non dà completezza. Da un lato sono contento per avere una visione d'insieme, più d'insieme, quindi avere più o meno le cose sotto controllo. Dall'altro mi ha spaventato tantissimo quante cose ho in ballo, quante cose ho aperto e non ho mai concluso. Sempre questo andare a cercare l'oggetto nuovo scintillante che tu corri dietro, o i famosi conigli che si corrono dietro tanti conigli, e mai arrivare a concludere le cose. E avere questi progetti abbastanza ben definiti, con tutto quanto c'è nella mia lista, anche se non è stato eseguito, però avere ben chiaro il progetto d'insieme mi sta aiutando tantissimo. E la seconda cosa che dice a Allen nel suo libro Get Things Done è quella che questi progetti li devi rivedere settimanalmente. E quindi tu ogni settimana prendo i miei progetti, adesso ho 16 progetti, ho già fatto questo lunedì, mi sono rivisto tutti i progetti a uno e sto cercando, da un punto di vista produttivo, una volta visti i progetti, definire quali sono quelle tre cose fondamentali da portare avanti durante la settimana. E un'altra cosa che mi hanno consigliato, sempre leggendo, ascoltando podcast, è nella weekly review, quindi nella revisione settimanale, quali sono le tre cose migliori che sono state fatte nella settimana passata, perché di andarle a cercare di capire per focalizzarsi sul positivo. Di solito noi ci focalizziamo magari sulle sconfitte, anche se sono poche, però ci focalizziamo su quelle e ci viene un atteggiamento negativo sulle cose. Invece, focalizzandosi sulle tre cose migliori fatte, si tenta, questo è quello che dicono, di partire con la settimana con un atteggiamento mentale positivo.
Sì.
Le tre cose fatte nella settimana precedente, anche fare una review, quindi vedere se sono complete, capire che cosa ha funzionato, che cosa non ha funzionato, che cosa devo tenere, che cosa devo migliorare, che cosa non faccio più, che cosa ho capito nel fare queste cose. È una cosa che non ho ancora fatto, perché ho iniziato proprio questa settimana con la mia weekly review, però è un atteggiamento di produttività che vorrei provare a mantenere nel fine settimana o la domenica sera. In genere faccio la domenica sera quelle personali e lunedì mattina quelle lavorative. Riguardare le tre cose che sono andate benissimo, che mi hanno dato soddisfazione nella settimana precedente, e vedere cosa ha funzionato, e poi proiettarsi, quindi entrare in un atteggiamento mentale positivo, e poi vedere quali sono le tre cose da fare nella prossima settimana, quali sono le tre cose più importanti per potersi muovere. È come gli obiettivi che noi ci diamo nel podcast. che ogni due settimane ci diamo degli obiettivi per andare avanti. In realtà questi sono, che noi parliamo, sono solo obiettivi lavorativi. Al di là di quello che è il nostro lavoro, abbiamo anche una vita privata, abbiamo una vita sociale, e quindi ci sono anche obiettivi privati e sociali da prendere in considerazione. Daniele, tu utilizzi qualcosa di simile?
Io sono come facevi tu prima di questa modifica, cioè anch'io utilizzo Todoist e mi ritrovo in quello che dici, cioè una sfilza di cose che, se vado a riguardare le più vecchie, oramai non sono neanche più rilevanti, cioè sono cose che erano rilevanti in quel momento ma oramai non hanno più senso.
No, ti dicevo, per esempio, oggi nel mio to-do list, quello grosso, infinito, che non ho ancora fatto il tempo a spulciare, oggi mi è venuta fuori una cosa da fare che mi sto portando avanti mese per mese, che è un corso sulla marketing automation. Allora, l'ho tolta dal to-do list e uno dei miei progetti è quello di proprio produttività, l'ho chiamato, fammi vedere, che c'ho qui, Evernote, produttività e miglioramenti generali, e l'ho inserita dentro in Evernote. Non è più nel to-do list. Nel to-do list ci devono essere proprio solo quelle azioni piccole che sono una parte di un progetto che tu devi fare a breve, e neanche tutte. Cioè, se c'è un'azione che sai che farai tra 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, pagare le tasse a novembre, per esempio, queste vengono messe nei miei progetti, tipo nel progetto amministrazione, cioè il mio scadenziario dell'amministrazione. Mi sono messo, io ho tolto tutto dal to-do list e li ho messi nel progetto amministrazione, in modo da avere proprio la visione d'insieme di tutte le cose da fare. È vero, ho una visione maggiore, ho una visione probabilmente più completa, anche se non è ancora tutto completo, ma ogni volta che mi sovviene qualcosa vado subito a aggiornare. Con Evernote ce l'ho sul portatile, ce l'ho sul cellulare, ce l'ho sul computer fisso, ed è facilmente accessibile. Per questo che ho utilizzato Evernote, si potrebbe usare anche un Google Doc o qualcosa di analogo.
Quindi tu utilizzi Evernote per creare questi progetti, e poi la to-do list è inserita direttamente in Evernote o utilizzi comunque Todoist?
No, utilizzavo Todoist fino a qualche settimana fa, però nella versione free è un bellissimo tool, per carità, però è abbastanza limitante, soprattutto nel fatto che non puoi condividere le note. Ho trovato questo nuovo Todoist che si chiama Quire.io. Poi metto nelle note dell'episodio, mettiamo il link. Sto tentando di utilizzarlo, non è figo come Todoist, ma ti permette di condividere le note con altri. E poi ti permette anche di aggiungere delle foto, aggiungere delle note, mentre Todoist è molto 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 limitato. Molto figo come applicazione Todoist, ma nella versione free molto limitato.
Ok, interessante. L'ispirazione è stato il libro Getting Things Done?
No, l'ispirazione te lo dico nel prossimo intervento, è stato da un podcast che sto seguendo, di cui sono entrato a far parte della community a pagamento. Parla anche di produttività e parla molto di queste cose, e fa riferimento a Get Things Done, un libro che mi sono ripromesso di leggere, non so quando, ma è una delle cose che Mi piacerebbe leggere, perché proprio va al di là della singola to-do list, proprio come organizzarsi mentalmente la vita, non solo l'aspetto lavorativo.
Bene Marco, io una cosa che avevo già anticipato nell'ultima puntata è che ho attivato Revolut Business, un servizio interessante, e insomma abbiamo sentito che diversi altri digiimprenditori della nostra community lo stanno usando, lo stanno testando. Ho ricevuto la carta di credito fisica e ne ho creata anche una virtuale da utilizzare per i servizi che pago online. Puoi crearne tutte quelle che vuoi, e il vantaggio è che se, per esempio, se perdo la carta di credito fisica e devo richiedere una nuova, non devo stare ad aggiornare tutti i servizi online con la nuova carta, perché in realtà ne sto utilizzando un'altra virtuale che è impossibile da smarrire. Mentre ragionavo su come utilizzare questa Revolut Business, ho ripreso a leggere un libro che si chiama Profit First, e guarda, ogni volta che parlo con qualcuno nei forum, nei gruppi eccetera, e parlo di come gestire i numeri aziendali, sempre prima o poi nella conversazione salta fuori questo libro qua, Profit First, di Mike Michalowicz, che è, per i più attenti che si ricorderanno questo cognome strano, è lo stesso autore di Clockwork, un libro che mi è piaciuto molto e che ho menzionato più volte in questo podcast. Ecco, Profit First in realtà è il libro che è precedente, che ha reso questo Mike Michalowicz famoso, ed è, ecco, presenta una metodologia diversa per gestire le finanze aziendali. Cioè, la classica definizione di profitto è ingressi meno uscite uguale profitto. Lui ribalta questa cosa e dice ingressi meno profitto uguale uscite. Quindi mette praticamente il profitto, lui dice first, quindi mette al primo posto il profitto, e in base poi al profitto che vuoi realizzare ti fa calcolare, cioè insomma ti fa capire quante spese ti puoi permettere e come puoi fare. La cosa interessante è che presenta una formula molto, molto precisa, dove partendo dagli ingressi che hai, ti permette di calcolare quello che lui chiama la real revenue, quindi gli ingressi reali del tuo business, e poi dividerli con delle percentuali che ti dà in base a quanto è grande il tuo business, dividerli in categorie diverse. Quindi il profitto, quanto si devono pagare tu o i vari soci che hai, tasse e spese. Quindi ti dice di prendere i soldi che hai nel tuo conto corrente e dividerli in diversi conti correnti in base alla destinazione d'uso. Quindi, cioè, dal punto di vista di gestione si complica un po', Marco, perché io adesso ho un conto corrente solo, come penso tante altre persone, solo un conto corrente aziendale dove finisce dentro tutto. Ingressi e uscite, mi prendo il mio stipendio, ci pago le tasse, tutto da questo conto corrente. Quello che suggerisce di fare lui è crearne diversi, e lui dice due volte al mese trasferire i soldi in base alle percentuali che ti dà con la sua formula, e quindi trasferire sempre una parte di profitto, metterla al sicuro nel conto corrente dove metti il profitto, una parte che userai per pagare le tasse, metterla al sicuro nel conto corrente destinato alle tasse. In questo modo riesci ad avere molta più visibilità di dove sono i soldi, riesci a metterli da parte, diciamo, in modo più strutturato per le spese che dovrai avere in futuro, e soprattutto mettere al sicuro il profitto, che poi è un po' tutto quello che ci spinge l'obiettivo finale di tutto questo lavoro.
Daniele, è la prima volta che sento questa teoria, ma non mi sfagiola tanto, nel senso che se tu hai i tuoi KPI, la tua contabilità fatta bene, dovresti sapere dove vanno i soldi e come vengono spesi. E se tu sai che in pubblicità hai un X per cento, lo puoi benissimo monitorare senza dover avere 17 conti correnti. E poi il profitto, sì, cioè, sembra tanto semplice se tu hai tanto profitto, no? Ne metti un pezzo qui, un pezzo là, un pezzo là, un pezzo là, e quello che ti avanza è il profitto extra. Credo che nella normalità dei casi questa cosa non si addica molto. E quindi, per esempio, nel mio caso io il profitto ce l'ho nei KPI che utilizzo. Cioè so che voglio guadagnare X euro al mese da questa attività. E quindi nei miei KPI, nei numeri che guardo, nella mia contabilità da KPI, c'è questo profitto, e quindi so se in quel mese sono andato in negativo o in positivo, ma non vuol dire che è andato in negativo il mio conto in banca, è andato in negativo il mio obiettivo. Poi ovviamente c'è un altro KPI che è il saldo del conto in banca, e quello ti aiuta a capire che ossigeno hai. Non so, sembra un po' un rimescolare le carte, non lo so, poi sono io probabilmente che ragiono ancora con una mentalità un po' diversa, più antiquata.
No, probabilmente ha senso. Questo sistema probabilmente aiuta persone che veramente hanno difficoltà a gestire le finanze. Infatti, tanti esempi che fa è l'imprenditore che spende un sacco di soldi senza accorgersene, che arriva a fine anno, non ha i soldi per pagare le tasse, magari fattura tantissimo, però in realtà poi si accorge che non ci sono i soldi. E quindi in realtà è qualcuno che non è che ha bisogno di 6 conti correnti diversi, è qualcuno che ha bisogno di avere i numeri sotto controllo. Hai assolutamente ragione. E non è in realtà il problema che ho io. La parte che trovo molto utile sono le percentuali che dice allocare. Perché in questo momento, come discutevamo qualche episodio fa, profitto, boh, quanto mi fai? Se c'è profitto va bene, ok. Però quanto devo allocare per il profitto? Ha senso mettere come spese operative anche? Cioè sono cose dove io ero un po' perso. Questa forse è la cosa che mi sta aiutando di più, avere dei numeri un po' di riferimento per capire che cosa sano e che cosa no. Su questo voglio ringraziare Giuseppe Brusadelli, che è il nostro ascoltatore storico, con cui mi sono fatto una chiacchierata settimana scorsa, e visto che lui si occupa di aiutare le imprese e professionisti nella gestione aziendale, mi ha aiutato a chiarire alcune cose dei numeri che vedo arrivare dalla parte contabile.
Brusadelli, col sito farenumeri.it.
È lui.
Che mi ricordo che in una delle puntate precedenti del podcast ero confuso e ho detto dareinumeri.it, invece farenumeri.it. Sì. Gentilmente mi aveva invitato al suo corso sulla contabilità e su come tenere d'occhio i numeri aziendali. Sì, una cosa che è un gran mal di pancia, ma molto molto interessante.
Sì, controllo di gestione.
Soprattutto se vuoi avere dei numeri sani, veri, reali di come stai andando.
Però è una cosa ancora in progress, perché appunto grazie a Revolut Business posso crearmi tutti i conti correnti che voglio, però poi implementare questo sistema devo ancora capire un paio di cose e se riesco a farlo in modo effettivamente gestibile o se è un'altra delle mie pippe mentali che mi faccio solo per evitare di affrontare la parte marketing di WPOK, che quella dove dovrei veramente metterci la testa.
Daniele, anch'io sono contentissimo della Revolut. Oramai sto passando tutto sulla Revolut. Tutto quello che avevo, la vecchia Visa, del vecchio conto corrente, abbiamo cancellato tutti i servizi, li abbiamo passati tutti alla Revolut. Sono riusciti a passarli tutti tranne uno. Uno che è Google Ads, che in realtà non accetta carte di debito ma solo carte di credito, e quindi la Revolut non funziona con, no, non Google Ads, scusami, ho detto Bing Ads, l'advertising di Microsoft. Si può sempre fare prepagato volendo, però l'ho risolto in un altro modo, con un'altra carta di credito che avevo, però la mia vecchia Visa adesso la mando in pensione, tengo solo Revolut. Ho appena ordinato anche una Revolut per un mio collaboratore, che incomincia ad andare in giro per il mondo anche lui, così in modo che l'amministrazione ha tutto sotto controllo, collegato con Zapier. Purtroppo Xero non funziona per la contabilità italiana, però con Zapier abbiamo tutto completamente sotto controllo. E addio Visa, vecchia Visa del conto Unicredit, adesso solo Revolut, anche perché la facilità d'uso è veramente incredibile. Cioè, quando ti rendono le cose semplici, hai tanta voglia di voler utilizzare questi servizi.
È vero, il fatto che è collegata a un'app che funziona bene cambia anche l'esperienza di utilizzare una cosa apparentemente banale come la carta di credito. Ti volevo chiedere, questa Visa che mandi in pensione, che cosa ti costa all'anno, se lo sai?
Daniele, potrei dire un'eresia, dovrebbe essere 60 euro all'anno.
Ok. E invece per Google Ads permette di fare l'addebito su conto corrente. Bing non ha questa cosa?
quando ho attivato, quando sono andato a modificarla, io sono andato a modificare la carta di credito, potrebbe essere, però siccome ho anche una American Express, l'ho girato sull'American Express, okay. Non ci ho fatto caso più di tanto.
Ok, poi un giorno ci racconterai cosa ci fai con Bing Ads e se funzionano.
Beh, Bing Ads banalmente è la copia di Google Ads, ma per chi usa Bing, siccome c'è una parte del mondo che comunque Bing lo utilizza, soprattutto quelli che usano Windows e ce l'hanno Microsoft Edge come browser principale e c'è meno concorrenza, allora ho clonato alcuni degli annunci di Google su Bing, tutto qua, perché Google non ha il 100% del mercato, sì, del motore di ricerca, magari c'ha il 90%.
Marco, io come ultima cosa volevo raccontare una mezza cazzata che stavo facendo, diciamolo. Io mi trovo molto bene con Trustpilot, questo servizio che raccoglie recensioni, utilizzo la versione gratuita. Sono andato sulla pagina per fare upgrade, per vedere un po' le opzioni di upgrade che ci sono, e loro hanno un approccio molto... molto spinto sulla parte commerciale, cioè basta che tu clicchi su richiesta di upgrade che ti telefonano direttamente la gente, iniziano a tampinarti per proporti questo upgrade. Io in realtà mi sono lasciato tampinare perché stavo veramente valutando il passaggio alla versione Pro, o meglio versione Light la chiamano, nel pacchetto Light costa 125 euro al mese, che non è poco per un servizio di raccolta recensioni, ha un paio di vantaggi. Allora, il primo è che ti permette di visualizzare le recensioni, il bollino, il bollino di Trustpilot aggiornati in tempo reale sul tuo sito. Cioè, le recensioni ce le hai già, paghi per poterle visualizzare, poter mostrare il bollino. E in più, se ho scoperto poi, se arrivi a avere 100 recensioni nel corso di un anno, puoi visualizzare la tua valutazione direttamente all'interno dei Google Ads con una funzione che si chiama Seller Rating. Cosa abbastanza interessante perché promette di abbassare i costi CPC, di aumentare il click-through, perché comunque il tuo ad diventa molto più visibile, anche molto più interessante perché hai subito la valutazione dei clienti. Queste sono le due funzionalità principali. Ho negoziato il prezzo, quindi mi ero fatto fare uno sconto che comunque, insomma, comunque rimanevano dei bei soldi e soprattutto richiedevano un commitment annuale. E niente, alla fine mi sono reso conto che stavo per fare probabilmente un passo più lungo della gamba. Comunque Trustpilot non è poi molto conosciuto al di fuori del nostro settore. Probabilmente tante persone in Italia, anche potenziali clienti nostri, in realtà... Cioè, sì, vedono il valore delle recensioni, però sapere che poi c'è il bollino di Trustpilot o no, probabilmente fa poca differenza. E comunque è una di quelle cose dove oggettivamente è un po' difficile fare una valutazione, no? Di quanto in più ti dà il fatto che stai mettendo la recensione di Trustpilot e non facendo il copia e incolla sul tuo sito. Quindi niente, ho abbandonato questa strada. Però sono contento perché alla fine, cercando bene, ben bene sulla rete, ho trovato un servizio che si chiama ElfSight, che è uno strumento che raccoglie tanti widget differenti che tu puoi aggiungere sul tuo sito. Tipo Sumo, che questi strumenti dove poi tu hai vari widget, vari tool che puoi aggiungere al sito, e tra questi anche la possibilità di visualizzare le recensioni Trustpilot, quindi... per una frazione di quello che mi sarebbe costato Trustpilot, perché questo tool l'ho pagato neanche $50 per un anno, adesso se andate su wpok.it vedete che le recensioni sono caricate direttamente da Trustpilot con lo stile che ricorda Trustpilot. Per adesso direi che questo strumento mi aiuta a raggiungere quello che volevo.
Sto andando sul sito, recensione di Trustpilot, questo qua in fondo, consegnato da 46 persone. Ah, ti fa questo carosello di recensioni che si
sì,
muove?
Sì, ci sono diversi formati che puoi utilizzare, carosello oppure la lista, è molto customizzabile. Puoi filtrare poi, se vuoi mettere solo quelli 5 stelle o mettere un minimo dai 4 in su, è filtrabile. E no, è abbastanza, ha diverse opzioni. E questo widget di Trustpilot è solo uno dei tanti widget che ha questo strumento qui, ElfSight.
Bene, interessante, sempre tool interessanti per i nostri digimprenditori. Daniele, siamo andati lunghi, c'erano tante altre cose cui vorrei parlare, ma me le tengo per le prossime settimane. La prossima potrebbe essere l'ultima puntata registrata dall'Italia. Chi lo sa, spero nella prossima puntata di darvi una data esatta e vediamo se mi fanno partire proprio il giorno della registrazione di Digimprenditori. Bah, dai, un po' di suspense, vedremo come cosa succede. Andiamo alla nostra scaletta e obiettivi per le prossime due settimane.
Allora, io ne ho uno. Voglio finire di leggere Profit First e trovare come implementare questo sistema senza impazzire fra i conti correnti. Tu, Marco?
Daniele, io mi porto sempre dietro tutti i miei obiettivi di puntata in puntata e quindi il mini expert dall'expert roundup diventa pubblicare il mini expert roundup. E poi almeno tirare giù l'indice del libro che devo scrivere per le video animazioni. Almeno questi obiettivi, anche se si prospetta una settimana caldissima, pienissima, con la partenza imminente che non aiuta per affrontare serenamente lo sviluppo delle video animazioni. Ma per fortuna vanno avanti da sole, quindi... No, non spingo sull'acceleratore, ma veleggio al livello che sono arrivato fino adesso.
Bene, Marco, vita intensa.
Daniele, a tra due settimane.
Ci sentiamo. Ciao.
Ciao.
Ricordati di iscriverti al gruppo Telegram per conoscersi e confrontarsi con altri digimprenditori e di iscriverti al nostro podcast per non perdere le prossime puntate.
Lascia una recensione su Apple Podcast, Spreaker o le altre piattaforme di podcast. Facci sapere cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto. Ben vengano i tuoi suggerimenti sulle tematiche affrontate.
Ringraziamo il nostro editore YouMediaWeb.
Se vuoi contattarci vai su digimprenditori.it oppure trovi i nostri dati nelle note dell'episodio. A presto!
Ciao!
Aiuto.
mamma mia Marco, riparto perché sono un disastro.
E quindi speriamo che aiutino a